Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Pensatech, diciamo un tuffo nel digitale. Buongiorno Marco.
Buongiorno Damiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Questa mattina un tuffo nel digitale, ma più che altro un tuffo in internet e nei processi di democrazia che in qualche modo anche internet contribuisce a costruire.
Internet contribuisce a decostruire la democrazia, processi di partecipazione, di rappresentanza, digitalizzati, insomma questo è un argomento di cui si è parlato molto, per esempio durante quelle che abbiamo chiamato come media le primavere arabe, in cui attraverso gli strumenti del web e di internet è passata una grande fetta della comunicazione, si è cominciato a parlare di democrazia digitale anche per la fascia nord dell'Africa. Ma noi parliamo di internet e democrazia anche perché vi vogliamo ricordare un appuntamento, il quinto incontro del ciclo Potere, Libertà e Controllo nell'era di internet, organizzato dall'Istituto di Studi Superiori, di Studi Avanzati dell'Università di Bologna, e in questo caso si parla dell'ISA Topic 2014, Democrazia, Partecipazione e Internet. Il titolo dell'incontro sarà appunto Potere, Libertà e Controllo nell'era di internet.
Ma noi abbiamo dall'altra parte del telefono invece la professoressa che ha fatto da coordinatrice, da promotrice di questo evento, Laura Sartori. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dicevamo primavere arabe, ma in realtà appunto internet ha un ruolo nei processi democratici anche qui da noi.
Certo, direi che ormai è diversi anni che si parla della potenzialità delle nuove tecnologie per quanto riguarda il processo democratico ed oggi, dopo ormai almeno 15 anni che se ne parla, bisognerebbe un po' tirare le fila come si cerca di fare ad esempio lunedì prossimo, perché in realtà la potenzialità di queste nuove tecnologie non è ancora stata sfruttata fino in fondo e quindi di democrazia digitale si può parlare però senza magari quel grande entusiasmo che in tanti casi gli entusiasti di internet dimostrano in diverse occasioni. Quindi democrazia digitale sì, però bisogna sempre avere una punta critica nell'affrontare questo tipo di fenomeni, perché in ogni caso ci sono i classici problemi che abbiamo anche quando parliamo di processi democratici tradizionali, tipo la disaffezione dei cittadini. Non è detto che le nuove tecnologie superino e cerchino in qualche modo di possano risolvere questo problema, perché purtroppo se ad esempio le nuove tecnologie vengono viste come lo strumento per ridurre il gap che ormai c'è in termini di fiducia tra istituzioni e cittadini, in realtà se poi i cittadini si affidano a nuove tecnologie ma non hanno una risposta chiara da parte delle istituzioni, il circolo diciamo si chiude in negativo.
Ecco, Laura Sartori, da questo punto di vista, giusto perché come tu hai annunciato, insomma i temi sul piatto sono tanti e sono anche importanti, però quando parliamo di internet e democrazia, che è un po' uno slogan che i media utilizzano per definire molte cose, ecco, in concreto di cosa stiamo parlando?
Allora, stiamo parlando di una ipotetica forma di democrazia che si realizza con le nuove tecnologie. Diciamo che tradizionalmente abbiamo conosciuto tre tipi di democrazia: una democrazia di tipo liberale individualistica, una che sia più legata alla comunità, quindi alle classiche esperienze, ad esempio di quartiere, oppure una democrazia più centrata sui problemi e sui processi deliberativi. A questo punto le nuove tecnologie e in particolare la democrazia elettronica è stata salutata come la modalità per tornare a far sentire la propria voce, quindi per tornare all'idea di democrazia diretta che potevamo avere ad esempio nella polis greca. Il punto è che queste diverse forme che si sono conosciute nei secoli, a questo punto oggi si differenziano solamente per il criterio di legittimazione che noi diamo a questo tipo di forma democratica. Quindi una democrazia diretta salutata come finalmente, grazie alle nuove tecnologie e alla realizzazione di questo tipo di democrazia, ancora siamo lontani, e quindi bisogna essere molto cauti quando si parla della capacità di internet di riportare il cittadino nella pieno del processo decisionale, quindi anche nel pieno del processo deliberativo.
Ecco, Laura Sartori, a questo riguardo, visto che si parlava di chiudere la distanza, cioè di accorciare la distanza che si è creata tra istituzioni politiche e invece la cittadinanza, è un argomento che non riguarda soltanto la politica, quello della distanza e della possibilità delle tecnologie che vengono ancora definite nuove tecnologie di chiudere questo spazio. In questo senso, operazioni, mi viene ovviamente in mente un'operazione come quella del blog di Beppe Grillo, è effettivamente qualcosa che crea una vicinanza tra la base del partito, come si poteva, del movimento anzi, e invece chi poi prende le decisioni?
Io ad esempio il blog, o comunque alcuni strumenti a cui ci hanno reso familiari l'esperienza ad esempio del Movimento 5 Stelle, io li vedo più come strumenti di partecipazione, quindi sono degli strumenti che si aggiungono ai classici strumenti che abbiamo a disposizione tutti noi, ad esempio il voto, quindi andare a votare è uno strumento di partecipazione. Il blog, tutte le richieste di voto che possono essere state fatte sono comunque strumenti di partecipazione, ma questo non automaticamente porta ad una cultura della partecipazione. Questo secondo me è molto importante, perché a volte ci si concentra talmente tanto sulla tecnologia che si perde il fine. Il fine è quello di comunque ricucire tutti i soggetti che fanno parte del processo democratico, quindi strumenti di partecipazione sì, possono essere utili, non necessariamente ma soprattutto non automaticamente portano ad un incremento della cultura di partecipazione e quindi ad un'effettiva partecipazione di quelli che li sfruttano, anche perché bisogna sempre ricordare il grande problema del digital divide, perché in realtà se io do tutte queste occasioni, questa opportunità online, io non considero la grande o forse ancora stragrande maggioranza di persone che magari hanno accesso a internet ma non hanno le competenze digitali che possono far sfruttare questi strumenti che si offrono.
Ecco, a questo proposito probabilmente anche il digital divide che forma anche quella separazione di cui parlavamo prima. Sto pensando per esempio a movimenti giovanili o movimenti radicali, come mi viene in mente il movimento NoTav, stati molto in grado di sfruttare le nuove tecnologie, in particolare i social network, non altrettanto, perlomeno non negli stessi brevi tempi, ad esempio i sindacati.
Diciamo che le nuove tecnologie, i social network oggi, hanno sicuramente incrementato, aumentato moltissimo la capacità di comunicazione / organizzazione di questi gruppi. In realtà bisogna essere comunque portati, avere comunque già sviluppato una cultura, una capacità per sfruttare queste occasioni. Quindi in realtà questi social media possono aiutare nella comunicazione e nell'organizzazione, ma poi non sono risolutivi, e quindi bisogna sempre vedere il soggetto e la cultura di partecipazione o comunque il tipo di atteggiamento verso le nuove tecnologie che determina la minore o maggiore propensione allo sfruttamento.
Ricordiamo i nostri contatti, potete intervenire e dirci anche cosa ne pensate su questi argomenti con un SMS al 348-7649-289, la mail è diretta @radiocittadelcapo.it, ma ovviamente ci potete scrivere anche sui social network, e quindi su Facebook, sulla pagina di Radio Città del Capo e su Twitter il nostro @ pensate, che insomma anche la radio accorcia.
Anche noi abbiamo una serie di strumenti di partecipazione che sono a disposizione di tutti coloro che ci ascoltano, sia chi ci ascolta in diretta il venerdì mattina, ma anche di tutti gli amici che ci ascoltano in streaming da altre città e chi ci ascolta anche in replica durante la notte oppure da altre città in differita, quindi insomma.
Nel senso che magari ci mettiamo un attimo a rispondere in quel caso, però comunque li leggiamo.
Ecco, questo volevo dire in un lungo giro di parole. Ecco, tornando all'argomento della puntata, Laura Sartori, dicevamo gli strumenti del digitale digitale dell'internet hanno permesso di, o hanno tentato di accorciare, ma non hanno per forza creato, di accorciare le distanze tra le istituzioni, la politica e i cittadini, però non sempre che erano una partecipazione, una vera cultura della partecipazione. Da questo punto di vista stiamo assistendo a livello proprio generale a una maggiore attività dei politici in maniera diretta proprio sui social network, che una volta, insomma, in qualche modo si comunicava attraverso comunicati stampa, conferenze stampa, si andava a finire sui giornali, in televisione. Adesso c'è un canale ancora più diretto che è magari Twitter, penso per esempio al famoso tweet del giorno di Matteo Renzi. Ecco, da questo punto di vista, come sta cambiando lo scenario della comunicazione anche politica in Italia?
Ecco, infatti qui diciamo passiamo dal cittadino al politico, quindi si passa all'offerta politica, e sicuramente la comunicazione politica è stata forse una delle cose più facili, uno degli aspetti più facili da parte per i politici per sfruttare queste nuove tecnologie, perché in realtà basta, non dico che basta avere, però è importante avere qualcuno nel proprio staff che capisca l'importanza e la rilevanza come strumenti di comunicazione di queste nuove tecnologie, dei social media, per dire al politico di turno, anche se se non ha di per sé una propensione, capisce che bisogna inserire questi strumenti. Sicuramente la comunicazione politica da questo punto di vista è diciamo una delle prime ad aver sfruttato le opportunità che abbiamo decantato all'inizio. Tutti ricordano già nel 94 l'esperienza americana, e poi ovviamente il successo strepitoso di Obama nel 2008, che ha puntato proprio tutta la campagna sui social media e da questo ha tratto un enorme vantaggio. Quindi la comunicazione politica attraverso i social media è sicuramente efficace nella misura in cui o la persona direttamente o qualcuno in cui è continua, nel senso che anche in questo caso se io sono abituata a ricevere o a leggere il tweet quotidiano oppure quello che il mio politico di riferimento fa durante la giornata, è chiaro che se mi viene offerta l'opportunità di interazione, io interagisco ma poi vengo frustrato da questo punto di vista, la mia fiducia non aumenta, anzi. Quindi la comunicazione politica ha sfruttato da subito queste potenzialità, in alcuni casi con casi eclatanti tipo Renzi, Obama o molti altri, però bisogna sempre saperli utilizzare queste tecnologie.
Quindi altrimenti si trasformano poi in un'arma a doppio taglio per il politico stesso, che frustra appunto la partecipazione, la voglia di partecipare del cittadino. Benissimo.
Esatto, cioè il punto è sempre lanciare un annuncio e non farlo seguire ad un'azione, che sia una politica o che sia il rapporto diretto che il politico vuole instaurare col cittadino, è chiaro che deve avere un seguito.
Deve avere un seguito, e poi c'è anche il tema dell'accountability che ne deriva, che però insomma meriterà una puntata a parte. Noi intanto ringraziamo Laura Sartori, ricordiamo l'appuntamento per chi ci ascolta in diretta è lunedì 24 di novembre dalle 17:30. Siamo dove, Laura?
In Cappella Farnese, nel centro, nel cuore del comune di Bologna.
Nel cuore di Bologna parleranno di democrazia, partecipazione e internet, gli ospiti appunto del ISA Topic 2014. Grazie ancora a Laura Sartori per essere rimasta con noi.
Grazie a voi e buona giornata.
E tra gli ospiti di questa tavola rotonda, di questa conferenza, c'è anche Fabio Chiusi, giornalista freelance che mi ha parlato spesso di digitale, rapporto tra democrazia e digitale. Allora noi ce l'abbiamo al telefono dall'altra parte del filo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Autore, tra le altre cose, anche del volume La critica della democrazia digitale. Appunto, dicevamo, ci sono grosse potenzialità, ma in realtà anche grossi tranelli della democrazia digitale.
Sì, assolutamente, è un tema molto ampio e bisogna anche riuscire a capire bene esattamente di che cosa si parla, no? Perché poi sotto il cappello democrazia digitale passa di tutto, dalle petizioni online ai siti per creare leggi in maniera condivisa dal basso, a tentativi di riscrivere le regole di internet, non so, penso per esempio alla consultazione che c'è in corso adesso sulla dichiarazione dei principi di internet, no? Italiana, fatta dalla commissione voluta dalla presidente Boldrini, per esempio. Quindi passano un sacco di progetti diversi. Naturalmente quello che io ho cercato di fare, diciamo, con quel libro è stato un po' di passare in rassegna un po' poi che cosa si è ottenuto da tutto questo, no? Perché insomma, i progetti di democrazia digitale partono teoricamente dal punto di vista teorico, diciamo, si instaurano sull'idea di democrazia diretta, quindi su una grande, in molti casi su una grande tradizione, diciamo, di pensiero democratico. Dopodiché di democrazia elettronica si parla agli anni 60-70 addirittura, e di primi esperimenti, insomma, sono negli ultimi 20 anni, per cui ecco, qualche cosa si può già dire, no, su questi sui risultati su cosa sia stato prodotto. Io dalla ricognizione che ho fatto, che naturalmente è per natura incompleta, insomma, non può prendere in considerazione gli esperimenti che sono stati fatti, mi ha un po' deluso, ecco, vedere quello che ho visto mi ha un po' deluso, nel senso che comunque i risultati effettivi molto spesso sono scarsi, e come veniva detto prima dalla Sartori, appunto, il problema è proprio riuscire a garantire, no, il fatto che quando uno poi partecipa e fa questo sforzo di partecipare, specie in un momento come adesso, in cui la legittimazione, diciamo, della politica e la fiducia nella politica e nelle istituzioni è molto bassa, se gli si chiede di partecipare e poi non si vedono risultati concreti da questa partecipazione, beh, insomma, è un problema. Adesso vedremo come funzionerà con le ultime consultazioni lanciate dal governo, ce ne sono molte in corso, e vedremo un po' se si riuscirà a capire, a stabilire un criterio un po' più ragionevole, un po' più oggettivo, se vogliamo, diciamo, per capire come trasformare la partecipazione in fatti, no, se vogliamo. E questo è un po' un problema grosso. Poi naturalmente,
ecco, ma Fabio, da questo punto di vista della delusione e del cittadino nei confronti di questi strumenti o di queste consultazioni messe online dalle istituzioni, ti faccio una domanda. Quante volte ti è capitato nella tua ricognizione, penso soprattutto all'ambito italiano, a dire la verità, di vedere che per ottemperare a questo diktat di essere più vicini ai cittadini, l'istituzione magari anche locale fa una partecipazione, cioè qualcosa di online, che non si preoccupa nemmeno di vedere se lo strumento sia efficace, se è davvero quello che è tagliato per quel tipo di consultazione, per quel tipo di interazione con il pubblico, e poi in realtà lo fa soltanto per mettersi uno stemmino sul petto, per dire quello l'ho fatto.
Beh sì, no, sicuramente l'aspetto che dici tu di mettersi lo stemmino c'è, no? E ci sono varie iniziative che poi sono state lanciate, buone e cattive, che alla fin fine si sono risolte in quello, no? Soprattutto il problema vero è che uno nota questa cosa quando si vede un grosso impegno al lancio, no, dell'iniziativa, e poi la piattaforma viene tristemente abbandonata a se stessa, no? E quindi diventa una specie di cattedrale nel deserto, perché c'è l'impegno, ci sono tutte le regole della comunità, no? Si vede che c'è una grossa volontà di far partire, c'è un'ottima realizzazione tecnica, c'è un supporto tecnico, magari la piattaforma anche in sé è ottima, però poi non viene usata, e molto spesso non viene usata non tanto perché non c'è la voglia di partecipazione dei cittadini, ma perché non c'è l'adeguato, diciamo, dall'altra parte non c'è l'adeguata risposta della politica che invece magari si era impegnata a dialogare, no? Quindi c'è sicuramente questo aspetto. È chiaro che sì, non tutte le consultazioni sono uguali, diciamo, le consultazioni che sta facendo per esempio il governo ultimamente sono un po' più complesse, articolate dell'idea iniziale che aveva avuto di far partecipare via mail, semplicemente con una mail in distribuzione @governo.it, quindi già, diciamo, qualche cosa in più si sta facendo, ecco.
Bisogna poi chiarire qual è il momento in cui queste cose vengono realmente percepite, no? Perché magari vengono lette, però poi uno rimane delle idee che ha di partenza. Ti voglio chiedere però anche un'altra cosa. Fino adesso abbiamo parlato di iniziative più o meno dall'alto, cioè di partecipazione dal basso, ma che in realtà vengono fatte dalle istituzioni. C'è invece ancora una spinta propulsiva, secondo te, dal basso, cioè di autocrearsi i propri strumenti di partecipazione?
Ma è molto difficile da rispondere, cioè risponderti così è su un fenomeno aggregato difficile. E quello che vedo io è che alcuni progetti funzionano perché sono dall'alto, e proprio per quello sono, diciamo, hanno un marchio istituzionale o hanno un marchio di un'associazione di attivisti. Poi bisogna capire se per una cosa lanciata per esempio da un gruppo di attivisti si parla di dall'alto o dal basso. Non lo so, per dire la verità. Cose lanciate proprio dai cittadini, che dici, ah, facciamo noi, mettiamo in piedi, Sì, ci sono progetti di democrazia digitale, ad esempio quello degli attivisti laziali del Movimento 5 Stelle, che poi in realtà si è emancipato dal Movimento 5 Stelle, che è un parlamento elettronico, pare, non, no? Per varie polemiche, insomma, comunque, ecco, per quella cosa lì è una cosa fatta da cittadini, diciamo, anche se attivi politicamente, dal basso, costi zero, no? Autofinanziati, con un sacco di buona volontà, un sacco di partecipazione. Però ecco, sì, io non conosco progetti di questo tipo che abbiano raggiunto grossi numeri, che abbiano cambiato grosse cose, ecco, almeno quelli che ho visto io, per cui è più che altro ho visto funzionare piattaforme che sono, per esempio, non so, quei grossi numeri le fanno le consultazioni istituzionali, no? Cioè quella di Monti, per esempio, sulla Spending Review aveva fatto 500.000 di mail.
Ecco,
quella di Quagliariello sulla Costituzione, sulla riforma costituzionale, aveva fatto 200.000, mi sembra. Per cui, insomma, in questo caso qui sono numeri un po' diversi, anche perché poi serve un team esperto, no, per gestire tutto il materiale che ti arriva, semplicemente.
Ecco, ma dal punto di vista, ti faccio un'ultima domanda in un minuto che abbiamo a disposizione, quindi lapidario, ma i politici poi italiani, a parte quelli che già comunicano molto attraverso i social network, hanno una coscienza di questi strumenti e li valutano almeno?
Ma alcuni sì, alcuni no, quelli più noti, diciamo, nel settore ci sono, e naturalmente sono persone molto spesso che si occupano di queste cose da tempo, però io, secondo me, nella maggior parte dei casi c'è la volontà, come veniva detto prima, più o meno, insomma, di usare i social media per dire: io ci sono, io comunico come te, io sono come voi, io salto la stampa, io salto gli organi intermedi, no? Questa grande menzogna del saltare gli organi intermedi. Ecco, io penso che questa cosa qui sia il vero obiettivo di come vogliono usare loro l'idea di democraticità su internet, no? Cioè l'idea è: io sono come voi anche se non lo sono, quindi di fatto è un'idea mistificatoria della parificazione.
Beh, sembra qualcosa che però non è cambiato molto cioè social media, digitale o meno, non è cambiato molto sul
panorama. No, non è colpa del digitale, dico semplicemente che loro stanno banalizzando uno strumento che potrebbe essere usato molto in maniera molto più proficua per la cittadinanza, per i loro fini, ma questa, insomma, è la politica italiana, purtroppo.
Se non quando si scade sostituendo magari l'inglese con latino invece del passato, cioè ti dico una frase, un titolo di una legge in inglese, magari per non renderla poi direttamente in italiano.
Sì, che poi in realtà sono molto spesso di ispirazione sempre delle stesse persone, insomma, che gira e trova, cambiando il nome, no? Come ad esempio le leggi sul diritto d'autore, su questi temi qua, sono sempre la stessa cosa, cambia soltanto il nome, cambia il paese, cambia chi lo propone, ma alla fin fine quell'idea è sempre la stessa: reprimi, non è granché.
E vabbè, con questa nota di tristezza, noi, Fabio Chiusi, questa mattina dobbiamo salutarti. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Questo Internet e Democrazia, ovviamente ci potete sempre scrivere anche su questo argomento ai nostri contatti, e allora @ pensa te, che per Twitter, e su Facebook la pagina di Radio Città del Capo. E allora, ciao a tutti.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @ pensatech.